Buongiorno a tutti, questa è la seconda puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. All'interno di questa puntata cercheremo di comprendere meglio cosa si intende con il termine sondaggio politico, dato che ci ha accompagnato lungo tutto questo periodo preelettorale. Nella seconda parte della puntata invece analizzeremo la vittoria del centrodestra, una netta vittoria, analizzeremo i numeri, le percentuali dei diversi partiti, analizzeremo la profonda debacle della Lega, del PD e anche l'ottimo risultato del Movimento 5 Stelle. Insomma, parleremo un po' di cosa hanno significato questi risultati per i vari partiti che erano in corsa per queste elezioni. Ma quindi cos'è un sondaggio politico? Cercando su internet, la prima risposta che ho ottenuto riguarda il sondaggio d'opinione, che è molto utilizzato in ambiente di marketing e in ambiente politico. Ovviamente nell'ambiente politico si usa per conoscere appunto le tendenze politiche degli elettori. Per questo sono molto utilizzati durante la fase preelettorale. Ma come si fa un sondaggio d'opinione politico? Uno dei criteri ai quali deve rispondere un sondaggio di qualità è che il 95% dei risultati ottenuti dal sondaggio siano almeno entro i 3 punti percentuali del risultato reale del voto. Sostanzialmente il margine di errore che si può concedere a un sondaggio è quindi del 3%. Inoltre, la qualità scientifica del sondaggio si misura in base a quattro fattori: la costruzione del campione, la formulazione del questionario, la realizzazione delle interviste e le tecniche di analisi. È fondamentale che il campione preso, sia davvero rappresentativo. A dimostrazione del fatto che non è il numero, la quantità a garantire l'affidabilità del sondaggio, si usa spesso l'episodio del 1936 che lanciò Gallup. L'Italy Digest, prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 1936, organizzò un sondaggio politico. In realtà lo aveva anche già fatto in passato, e chiedeva semplicemente ai lettori di indicare la loro preferenza elettorale. Ricevette 2,5 milioni di risposta, dalle quali predette la sconfitta di Roosevelt. Contemporaneamente, anche Gallup fece un sondaggio politico, con un campione molto più ristretto, soltanto 50.000 individui. A rendere davvero rappresentativo dell'elettorato questa cerchia più ristretta erano i criteri scientifici alla base della selezione di questi 50.000. Infatti, egli azzeccò la previsione della vittoria di Roosevelt. Il secondo punto fondamentale è il questionario. Deve essere formato in modo equilibrato, non deve indurre mai l'intervistato a scegliere un'opzione rispetto a un'altra e deve avere un linguaggio abbastanza semplice e comprensivo, perché ovviamente la maggior parte degli intervistati probabilmente non ha conoscenza del linguaggio tecnico. Quindi l'attenzione ai dettagli è fondamentale, non bisogna trascurare nulla, neanche l'ordine in cui si pongono i quesiti. Si possono usare diversi tipi di domande, di solito si usano o quelle definite come chiuse o quelle definite come aperte. Nel primo caso l'intervistato per rispondere deve scegliere tra una serie di opzioni che gli vengono proposte. Nel secondo caso invece è libero di rispondere alla domanda utilizzando gli elementi e gli argomenti che preferisce. Sicuramente il secondo caso può aiutare per una migliore comprensione della vera natura dell'opinione. Però si creano diversi problemi nella fase successiva, quella della codifica e dell'elaborazione delle risposte. Anche per questo motivo si tende a utilizzare le domande chiuse. La terza fase invece è quella dell'intervista. Tutti i momenti sono complessi, necessitano di molta cura per rendere il sondaggio valido. All'interno di questa terza fase si raggiunge l'apice della sensibilità necessaria. Tutto, dal tono al vestiario dell'intervistatore, può indurre l'intervistato a rispondere solo per fare bella figura e non sinceramente. Proprio per questo, chi pone le domande non dovrebbe mai spiegarle e dovrebbe tenere una certa distanza, dovrebbe avere una certa neutralità verso l'intervistato. Un tempo queste interviste avvenivano faccia a faccia. Il telefono, la sua diffusione, il suo minor costo e la sua maggior rapidità hanno spostato il centro dei sondaggi sulle vie telefoniche. Negli ultimi anni si sono molto diffusi anche i sondaggi per via telematica. L'ultima fase invece è quella dell'analisi dei risultati. Prima di tutto si fa un controllo per essere certi di aver condotto l'intervista bene, di aver posto nei giusti modi i giusti quesiti. Leggendo un articolo sul Post nel quale si parlava appunto di sondaggi politici, si parla di un sondaggio fatto dall'Istituto Piepoli, una grossa società demoscopica italiana. Da 11.000 telefonate e mail sono state portate a termine con successo soltanto 810 interviste, 551 col metodo CATI, ovvero via telefono, e 259 con quello CAWI, ovvero via internet. Di solito un sondaggio richiede un campione minimo di 1.000 individui. Infatti, il margine di errore previsto per questo sondaggio è superiore a quel 3% di cui vi abbiamo parlato all'inizio, ed è pari al 3,4%. Comunque, superata questa fase di controllo, si procede con l'analizzare un po' con che frequenza gli intervistati hanno scelto le varie opzioni. Per esempio, che percentuale ha scelto molto o quale ha scelto poco come opzione in quella singola domanda. Questo però non può essere sufficiente, e quindi si cerca sostanzialmente di creare dei sottogruppi all'interno del gruppo degli intervistati, per vedere ad esempio come hanno risposto i giovani, come hanno risposto gli anziani e così via. La prima divisione che di solito si fa è quella per sesso, quindi tra maschi e femmine. Ognuno di questi sottogruppi è una quota che ha un numero massimo da raggiungere, il quale. Raggiunto il quale poi ogni altro intervistato che farebbe parte di quella stessa quota viene scartato. Poi si confrontano appunto questi risultati. Una volta finita questa analisi si passa a comprendere i motivi dei risultati ottenuti, per esempio del perché quel personaggio politico ha avuto o non ha avuto successo. Qua allora si utilizzano degli strumenti di statistica molto sofisticati. Spesso si utilizza anche la tecnica del confronto temporale. A uno stesso campione vengono poste le stesse domande, ma in due momenti diversi, abbastanza distanti nel tempo. Confrontando poi le risposte, i loro punti simili, le loro diversità, si cerca di comprendere il motivo dei risultati ottenuti. Si fa riferimento al passato anche per correggere le stime presenti, si rivede al rialzo o al ribasso, ad esempio, la percentuale di qualche partito, se nelle precedenti elezioni ci si è accorti che una percentuale degli intervistati aveva nascosto le sue reali intenzioni o comunque le aveva cambiate all'ultimo. Quindi questo è un po' per spiegare che cosa sono i sondaggi politici. Proprio ieri, appunto, così ci colleghiamo alla seconda parte di questa puntata, sono usciti gli exit poll. E anche questi in realtà fanno parte del mondo dei sondaggi. La differenza è che questi sono sondaggi in cui si chiede agli intervistati, per cosa hanno votato e glielo si chiede appena sono usciti dal seggio. Serve per comprendere in tempo reale l'andamento e i possibili risultati delle elezioni, perché per avere i risultati ufficiali spesso l'attesa è lunga, quindi diciamo che soprattutto i media hanno interesse, nello svolgere questi exit poll. Comunque, la vittoria di Giorgia Meloni è stata netta. Il suo partito ha superato il 26%. Probabilmente, ci si aspettava questa vittoria, ma quando poi i risultati diventano concreti, si trasformano in numeri sempre più certi, la conferma di certi risultati così forti, così netti, attira sicuramente l'attenzione. Con ogni probabilità, quindi, sarà lei che verrà chiamata a formare un nuovo governo e sarà la prima donna a essere presidente del Consiglio in Italia. I suoi alleati in realtà non hanno preso grosse percentuali, Forza Italia si è fermata all'8%. È stato drammatico il crollo della Lega e ora anche la stessa leadership di Salvini sarà inevitabilmente messa in discussione dato che non si è raggiunto neanche il 10%, ma ci si è fermati al 9%. Sia al Senato che alla Camera, la maggioranza comunque per il centrodestra appare anche abbastanza stabile. Il 43% alla Camera dei Deputati, e al Senato ci saranno almeno 115 seggi. Come terzo partito arriva a confermarsi il Movimento 5 Stelle, che è arrivato a toccare il 16%, un ottimo risultato viste le difficoltà che ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo. Probabilmente, dato l'esito disastroso di Luigi Di Maio, proprio la scissione con il ministro, che poi ha comportato l'affermazione del limite di 2 mandati per gli esponenti del movimento, ha ricompattato l'elettorato del partito guidato da Giuseppe Conte. Anche il PD ha ricevuto una delusione. Non è arrivato al minimo a cui puntava, al 20%, si è fermato al 19%, e lo stesso segretario Letta ha ammesso il fallimento, annunciando l'anticipo del congresso che si dovrebbe tenere a marzo, in cui ha anche annunciato di non candidarsi di nuovo. Il PD ha sicuramente pagato a caro prezzo la mancanza di una forte identità. Le difficoltà sono state evidenti fin dall'inizio, con le indecisioni sulle alleanze, combattuti tra Calenda, i Verdi e la sinistra. Avendo poi scelto questi ultimi dopo aver trovato prima un'intesa con Calenda che è durata ben poco. La stessa campagna elettorale è risultata poco incisiva, è stata molto di più affidata all'evidenziare i possibili difetti degli avversari, piuttosto che a proporre qualcosa di nuovo e che potesse attirare e convincere gli elettori. Anche il terzo polo non ha ottenuto risultati entusiasmanti, non è andato malissimo, ma non ha centrato il suo obiettivo del 10%, si è fermata al 7,5%. Lo stesso Calenda ha ammesso la sconfitta e si è definito anche preoccupato per la scelta degli italiani di affidare il paese al centrodestra. Anche in questa scelta di parole si evince appunto quella scelta di cui parlavamo per il PD di affidarsi più a critiche di stampo ideologico che a un'opposizione fatta con proposte forti e alternative. Invece hanno ottenuto percentuali molto basse Noi Moderati e l'Italexit, entrambi sono tra lo 0,5 e il 2,5%. È andato malissimo Impegno Civico di Di Maio, che si attesta tra lo 0 e il 2%. Quindi Di Maio non sarà parte del nuovo Parlamento. E appunto, nello scontro tra Di Maio e i 5 Stelle è evidente che c'è stato un vincitore, che è il Movimento, e uno sconfitto, che è stato Luigi Di Maio. Comunque, il centrodestra ha ottenuto il 43% dei voti, un risultato notevole. Se sarà capace di reggere come coalizione, ha la possibilità anche di godere di una certa stabilità. Il merito di questa vittoria è della Meloni e del suo partito. La coalizione del centro-sinistra, complice la debacle del PD, i Verdi e la sinistra, che hanno ottenuto un 3 e un 5%, e con Più Europa al 2,5 4,5%, hanno ottenuto un 26% totale, un risultato molto deludente. La stabilità, una maggioranza sicura, saranno fondamentali per il nuovo governo, che dovrà proseguire spedito per rispettare le scadenze del PNRR. Comunque, su 400 deputati alla Camera, la coalizione di centrodestra dovrebbe ottenere 235 seggi. Il partito della Meloni è nettamente il partito di maggioranza relativa, con 118 seggi. Il secondo partito della coalizione avrà all'incirca solo 65 deputati, che è la Lega, e Forza Italia invece avrà 45 deputati. Abbastanza solida anche la situazione al Senato, dove la coalizione di centrodestra ha ottenuto 115 seggi su 206. 66 saranno di Fratelli d'Italia, 29 della Lega e 18 di Forza Italia. Noi Moderati in realtà non avrebbe superato la soglia di sbarramento del 3 e dell'1%, ma avrà comunque 7 deputati e 2 senatori, grazie a quei collegi uninominali nei quali i suoi esponenti rappresentavano l'intero centrodestra. Il centro-sinistra dovrebbe ottenere invece 79 seggi alla Camera dei Deputati. Il PD, con il suo 19%, avrà 65 deputati. I Verdi e Sinistra hanno superato la soglia del 3% e, grazie anche ad alcuni candidati ai collegi uninominali, avranno 12 deputati, mentre Più Europa avrà solo 2 deputati, eletti nell'uninominale grazie agli accordi di questa coalizione. Al Senato invece il PD avrà 37 seggi e Verdi e Sinistra 4, per un totale di 41 senatori per il centro-sinistra. Il Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto appunto un ottimo risultato, 16%, superiore certamente alle aspettative, alla Camera dei Deputati ha ottenuto 51 seggi e invece avrà 28 senatori al Senato, appunto. Come abbiamo detto, non è stato un gran risultato quello del terzo polo, e Azione Italia Viva avrà 21 deputati e 9 senatori. Così, una nota di interesse per concludere: il partito sudtirolese avrà 3 deputati e 2 senatori. Questa un po' è la situazione dopo appunto i risultati delle elezioni politiche. Nella prima puntata abbiamo parlato di cosa succederà nei prossimi giorni a livello tecnico, quindi si attenderà la formazione del governo, ma la maggioranza sembrerebbe esserci, ed è evidente come sarà appunto Giorgia Meloni a essere chiamata alla formazione di un nuovo governo e alla presentazione della nuova squadra di ministri. Ho deciso di riservare gli ultimi momenti, gli ultimi minuti della puntata a un tema importante quando si parla di elezioni, ma di politica in generale, che è il tema dell'affluenza. In questo caso il dato registrato è un dato abbastanza problematico, perché fissa l'affluenza al 63-64%. Questo colloca l'Italia nella top 10 delle cadute di affluenza dopo il 1945. Basti pensare che nel 2018 si era recato a votare il 72% degli aventi diritti, una percentuale nettamente più alta. Questo dato di per sé rappresenta un problema. Ogni turno elettorale che passa, ogni nuova elezione, le persone disposte ad andare a votare Che quindi mostrano un certo affetto comunque al sistema presente, almeno quello a cui ambisce a essere, sono sempre meno. E questo è un chiaro sintomo di uno scollamento che va oltre il disinteresse per la politica. Cioè c'è proprio un distaccamento tra quello che è la politica, la sua azione e il suo modo di agire e quella che è la società. È necessario quindi per tutti i politici, gli esponenti dell'alta amministrazione, rendersi conto di quanto sia necessario trovare un collegamento tra potere politico e cittadini, tra l'amministrazione e la società. È su questo piano che, secondo me, si gioca la prima fondamentale partita. Perduta questa, la politica perderebbe la sua unica fonte di legittimazione, la fiducia dei cittadini, che sono gli abitanti della società. Il momento secondo me è anche abbastanza propizio in realtà, siamo in un momento abbastanza particolare, perché chi ha vinto le elezioni ha portato a compimento il proprio percorso di crescita e questo è un dato di fatto, ha un forte sostegno reale, nonostante fosse un partito conservatore comunque, e nonostante fosse una coalizione di partiti conservatori, sono riusciti a portare il primo presidente del Consiglio donna. È un momento quindi particolare, di grandi cambiamenti, sicuramente, e allo stesso tempo chi ha perso queste elezioni sa che esiste un bacino di voti da andare a prendere, grosso, quasi quanto la percentuale ricevuta da chi le elezioni le ha vinte. Quindi sa che il suo principale compito deve essere di riportare al centro del suo dialogo queste persone che si sono disaffezionate nel tempo. E si sono distaccate sempre di più dalla politica. Questo è un male, è un problema della democrazia che se non viene affrontato e fermato rischia di delegittimare ogni altra azione in difesa della stessa democrazia. Perché solo la fiducia di ogni cittadino rende indissolubile l'idea di uno Stato appunto democratico e realmente democratico. Siamo giunti al termine della puntata, spero sia risultata abbastanza interessante. E vi ringrazio tutti per avermi seguito e ci sentiamo per la prossima puntata domani di Grigio Podcast.